Pace a tutti. Alleluia. Ringrazio il Signore. Amen. Vorrei ringraziare il Signore. Vorrei dire grazie a questo Dio che ci ha radunato. Voglio dire grazie. Vorrei pregare, Signore. Il Santo di Israele, il Dio che ha creato il cielo e la terra, voglio ringraziarti, Signore. Voglio dirti grazie, Signore. Grazie per questa opportunità che ci hai dato, Signore. Grazie per questo privilegio che mi dai questa mattina, Signore. Signore, io non sono nulla davanti a questo popolo, Signore. Io non so predicare, Signore. Ma sei tu che sei il migliore predicatore, Signore. Oh Padre, ti ringrazio, Signore. Umili davanti a te, Signore. Che lo Spirito Santo insegni al tuo popolo, Signore. Che lo Spirito Santo si manifesta dentro di noi. Lascia il nostro cuore nelle tue mani, Signore. Infine, che il consiglio che uscirà, Signore, nella tua parola possa essere utile per noi, Signore. Benedice questo momento. Padre, mi impongo contro ogni spirito che non venga da te, Signore. Li sto cacciandolo fuori nel nome di Gesù Cristo. Ogni cosa che disturba, che ruba l'intelligenza delle persone, li sto cacciando nel luogo arido nel nome di Gesù. Lascia che solo il tuo spirito, Signore, possa muovere questo luogo e possa fare delle grandi cose per te. Ti ringrazio in ogni cosa, nel nome di Gesù ho pregato. Amen. Amen. Alleluia. Alleluia. Io ho la gioia dentro di me di essere una di voi stamattina. Vorrei esprimere la mia gioia, la mia riconoscenza, prima delle cose, a Dio che ci ha creato, ci ha chiamato a fare la sua opera. E vorrei anche ringraziare la coppia pastorale, pastore e sua moglie, anche se non c'è, per la fiducia che mi hanno dato di passare davanti a voi. So che non è semplice che qualcuno lasciare il suo pento a qualcun altro preparare. Ma come il pastore le ha fatto per me, che Dio vi benedica, pastore. Vorrei anche che Dio benedica voi che avete accettato l'invito del Signore di essere qui questa mattina. Perché senza di voi non lo so se potevo predicare alle sedie. Non c'hanno le orecchie, non potevano ascoltare. Quindi che Dio vi benedica, popolo di Dio, che siete presenti. Amen. Questa mattina, come la... già detto il pastore un'altra volta, che vogliamo parlare di una cosa che ci serve a noi. Se cercheremo di dire qual è il tema, è difficile, ma vogliamo parlare di una cosa capitale nella prosperità. Possiamo dire la tema del nostro predica questa mattina è la prosperità, fra due punti, la decima. Perché vogliamo parlare della decima? Perché la decima è una cosa fondamentale che Dio ha stabilito dentro la sua parola per darci l'opportunità, noi che siamo i suoi figli, di vivere una vita di prosperità. Non si può parlare della prosperità senza parlare di decima, senza parlare dell'offerta, senza parlare dei doni liberali. Quindi quando si tratta della prosperità, ricordiamo che si tratta di parlare di decima, di dono liberale e anche dell'offerta. Dio è il padrone di ogni cosa, sa perché ha stabilito ogni cosa, sa perché ci chiama a obbedire a questa, perché Dio vuole che noi possiamo capire della decima, perché la decima è una cosa fondamentale per noi. Tranquillamente, piano piano, davanti agli uomini abbiamo chi è favorito e chi non è favorito, ma davanti a Dio no. La sua parola è la sua volontà. Dio ha stabilito la sua parola per te e per me. La parola del Signore che vediamo, che viviamo, che portiamo, Dio innalzò la sua parola insieme di ogni cosa. Se noi camminiamo secondo la sua parola, vediamo la gloria di Dio. Ma se noi non camminiamo secondo la parola del Signore, noi la gloria di Dio è difficile a vederlo. È uguale. Quando noi vogliamo prosperare nella parola del Signore, dobbiamo imparare a pagare le decime. So che è una parola, un termine un po' difficile a parlare oggi nelle chiese, perché molti stessi pensano che gli uomini di Dio sono legate alle decime, ma le decime è un'istituzione che Dio ha stabilito. Non è un bene di un pastore, non è un bene perché il pastore, fra virgolette, c'ha bisogno, ma è un bisogno che Dio voglia per noi, perché io e te possiamo vivere la sua gloria. La gloria del Signore è per me e per te. Qui la prosperità dipende da cercare le leggi definite che tutti possono imparare o applicare. Se applichiamo le leggi del Signore, viviamo quello che il Signore ci ha stabilito per quella legge. La prosperità che deve essere ricercata, prima di tutto, è quello che è in campo spirituale. Se noi vogliamo vivere delle cose spirituali, noi dobbiamo cercare delle cose spirituali. La decima è una parte che noi vediamo, è fisica, pagare la decima, ma la decima è un ambito spirituale che Dio ha stabilito per noi. Quindi quando vogliamo cerchiamo la prosperità in tutti i campi, dobbiamo cercare nell'ambito spirituale, perché la vita che viviamo è la prima delle cose, è una vita spirituale, e dopo la vita spirituale si va a manifestare nella vita materiale. Quando la prosperità è acquisita nella verità in campo spirituale, allora anche gli altri prosperità della vita si propongono bene. La volontà di Dio è che tutti i credenti siano in abbondanza. Ma ci dobbiamo imporre, dobbiamo fare la domanda: ma perché non abbiamo questa abbondanza? Non abbiamo questa abbondanza perché noi non camminiamo secondo a quello che il Signore ci raccomanda nella sua parola. Leggiamo rapidamente secondo i Corinti, nel capitolo 9, nel passo 8. Chiederò all'assemblea un fratello che è più veloce che ci legga questa. 2 Corinti 9, passo 8. Qui si tratta di una chiesa che era in Macedonia, che Paolo ha visitato personalmente. Questa è la parola di Dio. Dio, questa è la promessa di Dio. Dio l'ha stabilito, Dio l'ha messo in noi. Ha detto che Dio voglio che noi possiamo vivere una vita d'abbondanza. Perché in questa chiesa in Macedonia, si tratta di una chiesa macedonia, cosa è successo in questa chiesa? In questa chiesa, mentre che la miseria c'era in questa città, ma la Bibbia dice che questo popolo di Dio, che hanno accettato Gesù come te, come io, nel loro modo di essere, si sono adatti dagli apostoli, dai Signori. Poi agli apostoli, cosa hanno fatto? Hanno iniziato a dare al Signore quello che avevano. E il Signore iniziò a manifestare la vita in abbondanza nella vita di questo popolo. Quindi, erano credenti come sono io, erano credenti come sei te, ma nella loro vita, come vivevano, io non lo so, ma quello che io so, si sono adatti al Signore, hanno seguito il Signore. Quando hanno iniziato a seguire il Signore, seguendo la parola di Dio, hanno iniziato a dare al Signore. La parola di Dio dice che la grazia del Signore iniziò a manifestare dentro questa chiesa, e per quella il Signore ci dichiara che Lui voglio che io e te possiamo vivere nell'abbondanza. Se io e te vogliamo vivere nell'abbondanza, la prima delle cose, come vi ho detto, che la prosperità dipende del campo spirituale, si sono attaccati al Signore e iniziò anche a dare al Signore loro decima, loro offerta, loro dono liberale. E il Signore iniziò a liberare l'abbondanza nella vita di questo popolo. Amen? Sì. Nella Bibbia la prosperità gira sempre intorno a dare. Dal Genesi fino a Apocalisse 21 o 22, la parola di Dio gira tutto attorno di dare. Si può parlare della prosperità se ci parliamo di dare. Se non parliamo di dare, non vivremo la prosperità. Che il pastore Dio ti benedica, perché se noi popoli di Dio non siamo capaci a dare, se queste parole non ci arrivano da noi, noi non vivremo la vita della prosperità. Per vivere la vita della prosperità dobbiamo imparare a dare. Non ci pensiamo troppi di noi stessi, ma dobbiamo pensare prima del nostro Signore. Amen. Le persone possono avere prosperità in campo pratica. Questa è le persone che hanno una mentalità spirituale secondo il piano di Dio. Quando io dico sempre, quando noi parliamo della mente rinnovata, se noi rinnoviamo la nostra mente sull'ambito della vita reale e sulla vita spirituale, abbiamo un freno del trattore. Dico che il freno del trattore è talmente grande, quando uno mette il piede subito si ferma. E lì fermiamo anche la prosperità nella nostra vita. Quindi dobbiamo rinnovare la nostra mente, anche finanziariamente, dare al Signore la sua parte. Perché la decima vuol dire una su dieci. Una su dieci. Quindi se io esempio, vi do un esempio, se io dove lavoro prendo 1.000 euro nella mia busta paga, netto, la mia decima è 100 euro. Se mi pagano 100 euro, la mia decima è 10 euro. Quindi è un per cento. Un per... 10% di quello che riceve. Ma nell'ambito dicono una per 10. Che nessuno migliorerà è stato portato sulla decima. È sempre a dare il mondo proporzionale. Quindi nessuno ci può ingannare a dire oggi le decime non esistono. Non è vero. Le decime fino a oggi esistono. Nessuno ha tolto le leggi sulla decima. Gesù quando è arrivato sulla terra, ci sono due cose, sono due leggi che non ha tolto. È la legge della fede, che dobbiamo sempre credere. È la legge di dare. Perché la prosperità gira intorno a dare. Se noi togliamo il decimo, come dicono alcuni, io lo chiamo il filosofo, che pensano che stanno pensando bene, ma invece stanno pensando fuori della parola di Dio. Se Dio ci dice di dare delle decime, Lui lo sa perché ci chiede di darlo. Il primo esempio è chi ha dato il decimo nella parola di Dio, è stato Abramo. Abramo, quando l'hanno benedetto da re, un re l'ha benedetto, ha preso la parte che era da Dio, e la decima è la parte che è la parte riservata al Signore. Come lo Stato italiano quando ci tolgono delle tasse, non vengono a chiedere il nostro consenso. E Semi, ti posso levare le tasse da te? Ah, ma io ho i debiti da pagare. Magari ti dirà quella. Ma non ci vengono a chiedere. Ma lui prendi. Ma qui si tratta del Signore. La decima è una parte che è riservata al Signore. È per il nostro bene. Il nostro padre di fede, Abramo, quando le hanno benedette, andate a leggerlo, per il tempo non andiamo a leggerlo, nel Genesi 14, nel passo 19-20, troveremo che Abramo, quando ha ricevuto, quando un re gli ha benedetto con i materiali, con il vino, con formaggio, con tante cose, anche lui ha preso la parte che era riservata al Signore e ha dato la sua decima. Lì l'hanno specificato che Abramo ha dato la decima a Dio. E la legge di su, anche Mosè quando è arrivato, nella legge ci troviamo, anche lui ha stabilito, ha detto anche ai figli di Israele, mentre che erano in deserto, di quello che cade, gli amani che cascano nel cielo, prendiamo una parte, mettiamolo la parte. Era la decima quella. Amen. Scorrono un po', il tempo ci corrono. Riconoscere a Dio un per dieci su tutto il principio vitale di culto, d'abbondanza per noi. Gesù ha compiuto tutta la legge mosaica, non ha messo fine alla legge immutabile sulla prosperità. Gesù sapeva che il popolo di Dio devono essere, devono prosperare. Ricordatevi di Giovanni 10:10, che ha detto: un buon pastore prendi cura dei suoi. Ha detto nei Giovanni 10:10, il ladro vengono per rubare, ma io sono venuto perché il mio pecore abbiano la vita in abbondanza. Quindi Gesù non ha messo da parte la legge della prosperità, ma ha parlato della legge, ha detto che la legge della prosperità è in Cristo quando noi prendiamo il nostro 10% o 1/10 nella nostra parte e lo diamo al Signore. Quando non obbediamo a Dio per il bisogno, cominciamo immediatamente a escludersi nel piano del Signore. Questa è una legge del Signore. Se noi ce lo mettiamo da parte, vi dico chiaramente, fratelli miei, mettiamo a parte il piano di Dio su di noi. Dobbiamo pagare le decime. Se non paghiamo le decime, mettiamo a parte il piano che il Signore ha stabilito per noi. E quando onoriamo Dio con la nostra premessa, i nostri frutti migliori o la nostra decima, ci attacchiamo a Lui con amore nel nostro cuore con la deviazione spirituale voluta dalla nostra anima, allora permettiamo alla prosperità finanziaria e materiale di offrirsi verso di noi. Lì leggeremo Malachia 3, da 7 a 9.
Fin dai giorni dei vostri padri vi siete allontanati dai miei statuti e non li avete osservati. Tornate a me e io tornerò a voi.
Amen.
Degli eserciti. Ma voi dite: in che cosa dobbiamo tornare? Un uomo deruberà Dio? Eppure voi mi derubate. Voi dite: in che cosa ti abbiamo derubato? Nelle decime e nelle offerte. Voi siete colpiti di maledizione perché vi derubate. Sì, tutta quanta la nazione. Portate tutte le decime alla casa del tesoro, perché vi sia cibo nella mia casa, e poi mettetemi alla prova in questo, dice l'Eterno degli eserciti. Se io non vi aprirò le cateratte del cielo e non riverserò su di voi tanta benedizione che non avrete spazio sufficiente ove ricorra.
Amen. Questa è la parola del Signore. Un uomo ruba al Signore. Un uomo che ruba al Signore. Qual è quello cristiano che pensa a rubare al Signore? Qui il profeta Malachia era chiaro, ha detto: il Signore stesso si rivelò al suo profeta dicendo: mi state rubando. E il popolo risposto: su cosa ci abbiamo rubato? Sulle decime, sull'offerta. Oggi il popolo di Israele siamo te, siamo noi, carissimi. Il popolo di Israele siamo noi oggi. E anche oggi, fino a oggi, noi stiamo rubando al Signore. Se noi non paghiamo la nostra decima, stiamo rubando al Signore. E lì andiamo a bloccare le nostre benedizioni. Ma se noi vogliamo vivere e che il cielo sia aperto per noi, dobbiamo, carissimi, dare le nostre decime, perché è una raccomandazione del Signore, non è una raccomandazione di un uomo, non è che Malachia che ha chiesto: popolo di Israele, portate le decime a me. Mi ha detto, il Signore gli ha detto che manca il cibo nella sua casa, perché il popolo del Signore rubava le decime. Fino a nostri tempi il popolo di Dio stanno rubando le decime. Il popolo di Dio non vogliono più che si parlano delle decime nella chiesa. Il popolo di Dio non vogliono più non parlare di dare in chiesa. Questa non vanno bene, carissimi, perché è una raccomandazione che Dio ci sta chiedendo di pagare la sua parte, di pagare la decima. Perché se noi paghiamo la decima, la parola del Signore dice: Lui aprirà il cielo. Vi dico, carissimi, se noi paghiamo le decime, il 9 per 10 che rimangono sono benedette. Ma se noi non paghiamo la decima, anche se abbiamo 1 miliardo in banca, quelle soldi non sono protette dal Signore. Per qualche sia manovra del diavolo, ti possono portartene via tutto. Quante persone hanno pianto quando la banca di Siena qua ha fatto il calo? C'erano sui giornali, sui telegiornali, gente a piangere. Ma se noi andiamo a versare i nostri soldi nella banca celeste, non sarà nessuno ci dirà qualcuno ha rubato, qualcuno ha fatto manovra di legge per prenderti dei soldi, no. Perché qua è il Signore che ci sta parlando. Dio onora chi che lo onora. Se noi vogliamo onorare il Signore per le nostre decime, il Dio nostro Padre ti onorerà. Io credo e io l'ho visto nella mia vita. Io l'ho visto nella mia vita. Se parlo, lo parlo, non che lo parlo per parlare, lo parlo perché ho visto la dimostrazione di queste cose nella mia vita. Se io sono qui davanti a voi, è la dimostrazione di queste cose. Io li ho visto. Li ho visto come che il Signore mi ha fatto passare nelle cose difficili quando mi presento io e delle cose erano semplicissime. E molti spesso ci fanno le domande, ma tu cosa hai fatto arrivare qua? Come hai fatto? Ma l'operazione è l'unica, pagare i decimi al Signore. Il Signore sta sgridando. Se vogliamo che possiamo essere in buona salute, in tutte delle bene cose, paghiamo le decime. Se paghiamo le nostre decime, vedremo la gloria di Dio su di noi. Se Dio non si manifesta, tu vai nella tua preghiera, dice Signore, io ho pagato la mia decima. Tu mi hai detto aprire il cielo per me. Io vorrei che il cielo siano aperti. Non è che li apriranno così, ma le tue cose andrà bene. Amen. Amen. Ah, ma forse qualcuno aspetta, pastore, che il cielo, vedo qualcuno alzare la testa da su, no. Ma delle tue cose cambieranno. Amen. Delle cose cambieranno. Cerchiamo a onorare Dio tramite la decima. La decima è importante. Fratelli miei, prendiamo caso di Matteo 6,33, che la Bibbia dice cercare la prima delle cose il Signore. Questa la parola qui ci dice è che lei è la dimostrazione interno, dentro di noi, di amare il Signore in primo posto. Mia moglie è qui, a volte io, nei prezzi che pago la casa, quando tolgo la decima mia, rimango quasi con nulla. Di volta al lavoro, mi ricordo un po' di tempo, rimango al lavoro, mancavo anche 30 centesimi di caffè. Ma ero lì a ridere. Io sono contento, cantavo, rideva, diceva, gloria al Signore. Signore, gloria a te, perché io non c'ho i soldi. Quando torno a casa, trovo la signora, ha già preparato tutto, c'è tutto da mangiare, c'è tutto. Ma questa la il Signore mi apre delle porte che io non lo so neanche come. Ho fatto 8 mesi a casa senza lavorare, ma se vi dico delle testimonianze che sono usciti, non usciremo adesso. Mi vuole lasciare parola a mio fratello. Carissimo, diamo le decime al Signore, il Signore ci benedirà, che Dio benedice la sua parola, vi benedica anche.
Buongiorno, io sono un po' più disordinato, come vedete ho degli appunti scritti a mano, non col computer, e vorrei cominciare parlando con la parola di Dio, e quindi vorrei prendere, partendo dai salmi, il salmo 1. Beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, non si ferma nella via dei peccatori e non si siede in compagnia degli schernitori, ma il cui diletto è nella legge dell'Eterno e sulla sua legge medita giorno e notte. Egli sarà come un albero piantato lungo i rivi d'acqua che dà il suo frutto nella sua stagione e le cui foglie non appassiscono. E tutto quello che fa prospererà. Non così sono gli empi, ma sono come pula che il vento disperde, perciò gli empi non reggeranno nel giudizio, né i peccatori nell'assemblea dei giusti, poiché l'Eterno conosce la via dei giusti, ma la via degli empi porta alla rovina. Il termine prosperità viene nella nostra società affiancato al denaro. Il benessere è il denaro, secondo il mondo, ma non secondo il Signore. Quindi attenzione, io non credo al Vangelo della prosperità, ma credo alla prosperità del Vangelo. Cioè, se noi obbediamo alle leggi di Dio, saremo grandemente benedetti, perché Dio onora chi rispetta le sue leggi. Ma non vediamo l'aspetto come decima un'imposizione legalista, perché sennò non abbiamo capito niente. Io sono una persona che da moltissimi anni, posso dirlo senza vantarmi, almeno 3/10 di quello che guadagno lo do al Signore, in tanti modi diversi. Una parte lo do qui, in questa chiesa, una parte lo do sostenendo bambini in Africa da un decennio, una parte lo do a tante piccole persone, piccole occasioni che si presentano davanti a me. Un albero dà frutti in una determinata stagione, ma durante tutto l'anno dà ombra. Durante tutto l'anno può essere un albergo per dei nidi, per la protezione di piccoli animali, piccoli uccelli. Quindi, comunque, un albero è sempre una benedizione. Non dobbiamo pensare quello che molti predicatori, soprattutto telepredicatori, ci raccontano, che la prosperità sia il denaro. Spesso il denaro è una trappola, spesso il denaro è il contrario della prosperità. È il nostro cuore. Quando io leggo questo salmo, e stamattina leggendolo meditavo su questo, dicevo, ma guarda, il cui diletto è nella legge dell'Eterno e sulla sua legge medita giorno e notte. Cosa vuol dire meditare giorno e notte sulla legge del Signore? Secondo me, per me vuol dire questo, per me vuol dire una frase che spesso dico, stare in linea con Lui. Cioè chiedere sempre il suo punto di vista, cercare sempre di essere in armonia con Lui per dire, Signore, che cosa faresti tu oggi? E venerdì mattina ero in un parcheggio di una coppa d'asti e ho visto un ragazzo vicino ai carrelli, era un africano, e ho pensato a quello che era successo a questo ragazzo di Fermo, a Emmanuel, che è stato ucciso in parte perché ci sono dei razzisti in questo paese, come ce ne sono tanti anche in Africa. E sono tornato indietro con la macchina, ho preso il pugno di monete che avevo dentro il posacenere e gliel'ho dato, e lui era lì che non capiva, no? Perché questi a prendersi un pugno di monete stanno lì sotto il sole dalle 8 del mattino alle 8 di sera. Ecco, anche questa è decima. Anche far trovare una bottiglia d'olio d'oliva davanti alla porta del nostro vicino che sappiamo essere in difficoltà senza neanche farci vedere è decima. Tanti piccoli gesti sono decima. E decima anche prendersi il tempo di stare al telefono con una persona sola. E decima anche sacrificare del tempo che avremmo voluto magari spendere sul nostro divano per andare a trovare qualcuno all'ospedale. È tutto decima. E io credo che se vogliamo entrare in un sentiero di prosperità, dobbiamo capire che il punto di partenza è la decima. E quindi quello che ha detto assolutamente il fratello Pedro è giustissimo, è un punto di partenza, ma se crediamo a questo faremo molto di più, perché il Signore ci darà tante risorse. E comunque io sto vivendo un periodo di grandissima abbondanza, di grande prosperità, assolutamente non finanziaria. Forse dal punto di vista finanziario è il periodo nella mia vita che ricordo di essere messo peggio, ma sto benissimo, sono serenissimo, sono estremamente riconoscente al Signore, perché cerco veramente di fare in modo che la mia mente non si stacchi mai da Lui, giorno e notte. Ecco, vorrei veramente anche puntare sulla notte. La notte per me era un momento di trappole, la notte era quel momento di fantasie, la notte era quel momento dove, non chiedendo direttamente, immediatamente a Dio di entrare nella stanza, di mettere degli angeli a guardia intorno al mio letto, di proteggere i miei pensieri, di santificarli, il diavolo si prendeva gioco di me. Allora, la forma di decima che noi possiamo vivere è su tutto quello che facciamo. Quindi adesso leggerò leggermente che cosa ho scritto, che potrebbe essere non esattamente collegato, ma questa mattina lo era. Quindi il lavoro del giusto serve per la vita, il guadagno dell'empio per il peccato. Allora, lavoriamo onestamente, lavoriamo piamente. Stiamo lontani dai mascalzoni, cioè beato l'uomo che non cammina nel consiglio degli empi, non si ferma nella via dei peccatori, cioè evitiamo le compagnie degli schernitori, evitiamo di stare con della gente potenzialmente pericolosa.
evitiamo di frequentare persone che non amano il Signore. Se siamo obbligati, cioè non puoi dire a un carabiniere evita di avere a che fare con dei delinquenti, perché sennò lo licenziano. Però un conto è fare il suo dovere, un conto è andare al bar a giocarci a carte e magari cercare di inventarsi qualcosa. Ogni tanto arrestano anche i carabinieri. La prosperità è sicuramente nei piani di Dio per tutti. Ma il libro di Giobbe non è un errore di stampa, non è un errore di tipografia. La storia di Giobbe non è una bugia. Gli amici di Giobbe, guarda caso, gli dicevano no, tu non ce la racconti giusta. Tu hai sicuramente dei peccati nascosti, allora Dio ti punisce. E lui davanti a Dio diceva, ma no, Dio, ma io non ho questi peccati. Ecco, quindi a Giobbe è stato restituito molto di più di quello che aveva perso, ma Giobbe ha passato per un periodo dove aveva perso totalmente tutto. Avrebbe potuto ribellarsi a Dio. C'era molto molto vicino. E Dio lo ha restaurato. Ma attenzione, non è un errore di stampa il libro di Giobbe nella Bibbia. Quindi stiamo attenti a pensare che io mi fido del Signore, il Signore ha promesso che mi benedice, quindi io sarò sicuramente nell'abbondanza. E ripeto, noi parliamo sempre di abbondanza pensando all'aspetto economico. Sarò sicuramente in abbondanza di gioia e di pace, perché Lui è questo che mi promette. Lui mi promette la pace nel cuore e potrei essere senza un soldo, e posso essere senza lavoro, e posso essere senza casa. Questo è quello che il Signore sta dicendo. La crisi generale nella quale ci troviamo non vuol dire che chi confida nel Signore sarà in penuria. Dio ha un piano di prosperità per i suoi figli, anche quando non lo cercano. Le informazioni giornalistiche che erano arrivate alla famiglia di Giacobbe, i figli di Giacobbe sentono dire che in Egitto c'è grano in abbondanza. Vanno da papà e gli dicono, papà, ma lo sai che in Egitto c'è grano in abbondanza? Ah sì? Beh, io qua c'ho dell'oro, c'ho dei diamanti. Andate a comprare affinché non moriamo. Non era sufficiente sapere che in Egitto c'era grano, bisognava andarci. Noi tante volte crediamo, poi continuiamo con i nostri metodi. Ascoltiamo la parola, la leggiamo, non abbiamo il coraggio di dire che sono menzogne, però continuiamo a cercare di essere furbi a noi stessi. Diciamo che è giusto fidarsi di Dio, ma non ci fidiamo. E continuiamo con i nostri metodi e pensiamo che noi siamo molto più furbi di Dio. Poi sì, sì, Dio va bene, la religione va bene, ma so io come risolvere i miei problemi. No, bisognava andare in Egitto per poter mangiare, se no sarebbero morti. Poi il piano di Dio era talmente meraviglioso che quel fratello tanto odiato era proprio lo strumento grazie al quale si è salvata tutta la famiglia. E questi sono i piani di Dio. Allora, io mi permetto di dire questo, fratelli, non voglio accusare nessuno, ma quando il mercato azionario mette in fibrillazione dei figli di Dio, credo ci sia qualcosa che non va. Quando un missionario accumula beni per la sua pensione, credo che ci sia qualcosa che non va. Se la nostra fede in Dio è motivata dal fatto che Lui ci ha promesso prosperità e quindi è garante dei nostri investimenti, credo ci sia qualcosa che non va. Stiamo attenti, è molto pericoloso. Più la gente è disperata, più gioca. Più cerca una soluzione. Può essere la lotteria, può essere la slot machine, o qualche miracolo e qualcuno gli racconta che il Signore gli fa arrivare i dobloni d'oro. Milioni di persone che aspettano il miracolo economico come una vincita alla lotteria. È triste questo. La Chiesa, che è casa del Signore, deve essere un luogo sempre accessibile. E qui voglio ringraziare Vittorio e la sua sposa. Ci avete fatto un grande regalo. Ho sentito veramente una grande gioia crescente nel cuore del pastore ieri mattina, che mi diceva, ma sai, mi fa così piacere pensare che ci sia qualcuno che dorme, che mangia, che si lava, che vive all'interno della Chiesa. Ma perché così dovrebbe essere? Magari questo locale non è perfettamente comodo e tanto ben predisposto, ma che bello, ci avete fatto un grande regalo, perché voi non lo sapete, ma è qualcosa che batte nel nostro cuore da molto tempo. Il Signore aprirà una via, ma nel nostro cuore c'è il desiderio che la Chiesa sia casa, perché la Chiesa deve essere casa, e deve essere casa per tutti, non per l'abuso di qualcuno, ma per l'utile di tutti. Dovrebbe essere davvero un luogo dove ci si sente a casa, dove adoriamo, dove mangiamo insieme, dove ci laviamo. Sapete, io nel mio lavoro ho avuto la grazia di viaggiare tantissimo e continuo a farlo in tutti i paesi del mondo e quando posso cerco di capire anche le realtà di fede che trovo dall'altra parte del pianeta. Sapete, nella realtà buddista le persone che hanno un benessere economico portano al tempio dei soldi veri che li vengono tramutati in dei buoni, in dei coupon che vengono chiamati in inglese golden money. E all'uscita del tempio c'è un grande braciere e questo golden money, che sono soldi finti, vengono bruciati in questo braciere. E questo è un atto donazione, perché hanno portato dentro i soldi buoni, e in questo modo comunque loro cercano benedizione e protezione. Sapete cosa c'è di bello? C'è di bello che quando i cinesi e i taiwanesi diventano cristiani, continuano ad avere lo stesso atteggiamento. Per cui, quando il Signore benedice le loro finanze, loro portano alla casa del Signore la grossa parte del loro utile. Difficilmente si comprano dei Porsche, dei Ferrari, ce n'è qualcuno, ma veramente la minoranza. Conosco persone milionarie che continuano a vivere in un appartamento, che girano con una Toyota Celica di 15 anni e che danno dei grossi contributi. Allora ti trovi nella città di Taipei un palazzo a 10 piani di proprietà della Chiesa, nel centro commerciale di Taipei, dove il piano terra è affittato a una banca con un grande portico che il weekend è chiusa, quindi puoi mettere dei tavolini con del tè, con dei biscotti davanti all'uscita dalla metropolitana, dove le persone che passano possono fermarsi, bersi un tè gratuitamente, mangiarsi due biscotti ed essere evangelizzati. Ma non solo. C'è un parcheggio nel centro di Taipei per un pullman, che è un pullman per fare le mammografie gratuite a tutte le persone che vogliono, che appartiene alla Chiesa. Noi litighiamo per un tavolino sotto un portico perché non abbiamo capito niente. Questi si comprano il portico e il palazzo, perché Dio li ha benedetti e loro sono benedizione. In Italia credo che non ci sia un esempio più bello come Caulonia. Qui abbiamo dei rappresentanti di Caulonia, dove c'è una bellissima chiesa, ma c'è anche una bellissima casa per i bambini rigettati, per gli orfani, dove sono state prese anche persone adulte in grosse difficoltà. E questa è una cosa meravigliosa, è una cosa bellissima. Abbiamo molto da imparare. Abbiamo molto da imparare da questi esempi. Quindi la difficoltà economica nella quale siamo non ci deve fare paura, deve solo rafforzare la nostra fede. Mi permetto di dire un qualcosa del pastore, non era previsto, ma penso di doverlo dire. Un pastore dovrebbe lavorare? Allora forse già tutti sapete che il nostro pastore dal mese prossimo sarà dipendente a tempo indeterminato dell'INPS, perché dopo 42 anni di lavoro si è guadagnato l'assunzione dall'INPS. Però io credo che sia un ottimo esempio. Se guardiamo la vita dell'Apostolo Paolo, direi proprio di sì. Il giorno che il nostro pastore girerà con una Mercedes nuova e avrà un Rolex vero, non quei cinesi che compra lui a $5, allora ci dovremo veramente preoccupare. Ci dovremo veramente preoccupare, perché lui gira con una BMW che io avevo 20 anni fa, o forse di più. Comunque, Dio è buono. Dio è buono, Dio è veramente buono. E volevo leggere, no, vi dirò semplicemente perché ho già preso troppo tempo. La tua parola è una lampada al mio piede e la luce sul mio sentiero. Prima di vedere prosperità nella nostra vita ci vuole integrità. Giuseppe, guardate Giuseppe. Giuseppe, Sergio di Potifar, servo di Potifar, quindi schiavo, prigioniero, agli arresti domiciliari da Potifar, si trova la moglie di Potifar che gli dice vieni a letto con me. Non avrebbe mai saputo Potifar, perché lì c'erano tanti di quei filtri prima di arrivare al marito. No, lui si è rifiutato, è scappato, è andato in prigione con falsa accusa di aver tentato lui di violare lei. È rimasto fedele al Signore, è stato un uomo integro. E noi dobbiamo essere integri, noi dobbiamo essere puliti, noi dobbiamo togliere tutte le schifezze che ci sporcano dentro se vogliamo essere benedetti. Direi che posso fermarmi qua. Comunque grazie veramente anche di questa opportunità che mi avete dato.
Alleluia. Il Signore è buono, la sua bontà si rinnova ogni mattina. Scusate se mi sono permesso di mettere sotto loro, perché poi devono imparare anche a condividere la parola del Signore, siccome poi le cose le viviamo tutti e tutti i giorni, e voi capite che a volte può essere imbarazzante per me spiegarvi quello che mi ha spiegato loro, però è quello che c'è nel mio cuore ed è importante, perché comunque è quello che vivo da sempre con mia moglie, e anche se non è che lo raccontiamo sempre in giro, perché può sembrare qualcosa, ma nella nostra vita non è mai mancato niente. E chi mi conosce sa che sono un operaio, e questa settimana finisco la mia carriera di operaio, come capo operaio, e sono rimasto sempre operaio, ma mi hanno promesso mille volte di darmi delle promozioni, ho fatto tanti lavori veramente interessanti, mi sono divertito molto nel mio lavoro, però sono sempre stato un operaio e alla fine finisco come operaio. Io ringrazio il Signore di essere un operaio e voglio continuare a essere un operaio in mezzo a voi. Alleluia. Perché Gesù era così. E voi capite la semplicità del Vangelo. La parola di Dio, quando parla di decima, dice una cifra che anche il più povero può farlo. E capite che cosa significa? Che anche il più povero può essere grandemente benedetto. È così che in questa logica c'è spazio per tutti per crescere e per essere una benedizione l'uno verso l'altro. E quindi voglio veramente ringraziare il Signore di questa sua invenzione, perché l'ha inventato Lui, io non mi sono inventato niente. Noi scopriamo che la parola di Dio è vera solo quando abbiamo il coraggio di obbedire. E quando noi obbediamo al Signore, non tanto alle direttive di una comunità anziché dell'altra, scopriamo che nella legge del Signore c'è tutta la benedizione che Dio ha preparato. In un chicco di grano c'è la capacità di produrne altri 100. E basta piantarlo anziché mangiarlo. E quando tu semini un chicco di grano ne viene fuori altri 100 e dici gloria a Dio, abbiamo Paolo che semina i pomodori, adesso non sa più dove metterli a forza di avere li ha solo messi dentro un vasetto di così, ma ha messo un semino e tanti di quei pomodori che ce n'è per tutta la famiglia ormai, e dici ma tutto questo che cos'è? È la generosità di Dio. Però Dio ci insegna a seminare. Volete la prosperità? E allora date gloria a Dio con la vostra vita, imparate ad obbedire con molta semplicità, perché Dio ci tiene a farci del bene e noi abbiamo bisogno di imparare a vivere in questa dimensione. Dio non ci sta chiedendo qualcosa per se stesso, ma vuole insegnarci a vivere nel suo regno. Le regole del suo regno sono quelle: semini un chicco di grano e ne vengono fuori 100. Ed è sempre così, pianti una noce e ne viene fuori un albero. E allora impariamo a vivere nel regno di Dio. E quindi insieme vogliamo affidarci al Signore, alla sua misericordia, vogliamo benedire insieme l'offerta, perché Signore sei Tu che ci hai dato la capacità di lavorare, sei Tu che ci hai dato la capacità di guadagnare, sei Tu che ci hai dato anche una opportunità di vita, di lavoro e di dignità, e vogliamo ringraziarti, e ringraziarti anche con la nostra decima, con la nostra offerta, ringraziarti con la nostra vita, che ogni giorno possiamo dirti Signore grazie, perché sei Tu che provvedi al di là delle nostre richieste, sei Tu l'Eterno che hai messo la Tua mano su di noi quando anche noi non ci eravamo neanche accorti che Tu ti prendevi cura di noi. E così affidiamo a Te la vita nostra, affidiamo a Te la comunità intera, affidiamo a Te ogni famiglia che è in difficoltà, ogni famiglia che soffre, a volte manca il lavoro, a volte manca la casa, a volte mancano altre cose, a volte manca la libertà, ma pure in Te troviamo tutto pienamente e vogliamo fidarci di Te, fidarci della Tua parola e così trovare l'equilibrio, la grazia e la saggezza che c'è nel Tuo regno per la nostra vita e per la nostra famiglia. A Te sia la lode e la gloria, Ti ringraziamo e Ti benediciamo insieme nel nome del Signore Gesù. Amen. Amen.